Intanto vogliamo aprire la Bibbia al Vangelo di Luca, capitolo 1. Vangelo di Luca, capitolo 1. Oggi parliamo di una donna, della forza e il coraggio che ha avuto questa donna nell'incontrare, nel fare un incontro particolare, speciale con Gesù. Cosa significa incontrare Gesù? Luca capitolo 1. Siamo anche come stagione, no? In un tempo particolare in cui in qualche modo, no, tutti ricordiamo quello che questi testi ci raccontano, la nascita del Messia, del Salvatore. Siamo sotto le feste, per cui spesso dimentichiamo anche davvero quale sia il senso e la cornice di fondo di queste festività. Però oggi penso sia per tutti noi un'opportunità che questo testo ci offre di ricordare davvero qual è il senso della natività, dell'incarnazione, del messaggio dell'incarnazione e cosa questo implica per noi. E io voglio farlo parlandovi appunto di un incontro tra una donna, Maria, e Gesù. Ed è un incontro che secondo me può dirci delle cose importanti, perché come lei anche noi siamo in una situazione, diciamo così, simile. Lei non ha finora, fino al testo che leggeremo fra qualche minuto, non ha mai incontrato Gesù, quindi non l'aveva conosciuto personalmente, non l'aveva visto, non l'aveva incontrato fisicamente, eppure riceve un messaggio e lei accoglie questo messaggio come siamo chiamati a fare noi. Anche io e te non abbiamo la possibilità di incontrare fisicamente il Signore Gesù, però come lei, io e te siamo chiamati a ricevere il messaggio del Vangelo. Quindi in qualche modo c'è una strana similarità tra noi e Maria, tra noi e questa donna. E lei riceve il messaggio del Vangelo, lo accoglie e allo stesso modo siamo chiamati a farlo noi. Guardiamo cosa dice il testo, prendiamo Luca capitolo 1 dal verso 26. Luca 1 dal verso 26. Il fruscio delle pagine della Bibbia che scorre è una delle cose più sante e benedette che ci possono essere in una chiesa. Quindi vi incoraggio davvero a digitalizzarvi poco in questo ambito. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazareth a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te. Ella fu turbata da queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo, dal momento che io non conosco uomo? L'angelo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. Ecco, ed Elisabetta, la tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile. C'è un motivo, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. E Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo la lasciò. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto, il bambino le balzò nel grembo, ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo, ed ella ad alta voce esclamò: «Benedetta sei tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento». Questa è la parola del Signore. Ci sono alcune cose che impariamo subito, no? Intanto guardate cosa dice l'angelo. Guardiamo subito cosa dice l'angelo, perché questo, il messaggio che Maria riceve è un messaggio che riguarda Gesù. Ma chi è questo Gesù? Come l'angelo descrive l'identità di questo Gesù, di questo Messia, no? Ecco, guardate, l'angelo dice subito al verso 37: questo sarà il figlio dell'Altissimo. Essere figlio dell'Altissimo è un termine che in quel tempo significava è qualcuno che condivide in qualche modo la stessa natura dell'Altissimo, è qualcuno che condivide la natura stessa di Dio, è un qualcosa che davvero ha una natura estremamente valida e importante. Lui sarà figlio dell'Altissimo, ma non solo lui sarà il figlio dell'Altissimo, ci dice questo Gesù che sta per nascere, se voi guardate subito dopo ci dice che avrà un profilo regale, lui appartiene al trono di Davide. Lui sarà in qualche modo nella linea, nell'eredità, lui è il vero re, il vero Davide che Israele stava aspettando da secoli. Lui è la realizzazione di quello che Davide in qualche modo ha segnato. Ma non solo lui è nella linea di Davide, l'angelo dice che il suo regno non sarà un regno temporaneo. Non sarà un regno che durerà per qualche periodo, per qualche mese oppure per qualche anno. Verso 33 e 34, il suo regno non avrà mai fine. Lui sarà il re che regnerà in eterno. Lui è in pratica, no? È qualcosa più grande di un re, è Dio stesso. Questo Gesù avrà un regno che non finirà mai. E subito dopo ci dice che la potenza dell'Altissimo è in qualche modo ha coperto questa donna. Ora, guardate quanto Luca scrive queste cose, e ci ricordiamo Luca è un medico molto attento a scrivere quasi con precisione scientifica il suo racconto. Quando Luca scrive queste cose, Luca in realtà quello che ci dice è, guardate, no? Che lui non sarà qualcuno che condivide delle caratteristiche di Dio. Lui non è qualcuno che assomiglia a Dio, ma questo Messia che sta per nascere ha un'identità speciale. Ha la stessa natura di Dio. Lui è in qualche modo Dio stesso che viene impiantato, innestato nel grembo di questa giovane vergine e questo Dio farà delle cose straordinarie. Lui è il perfettamente santo, lui è senza peccato, lui è davvero Dio. Questa è l'identità di questo Messia. E guardate, quello è quello che Luca scrive, ha una forza estremamente incredibile, perché in pratica sta dicendo che Dio stesso, no, si sta per incarnare, si incarnerà nel corpo, nella vita di una giovane donna. E questo è una rivoluzione, perché nessuno poteva immaginare che Dio operasse e agisse in questo modo. Quindi la prima cosa che l'angelo ci dice è proprio questa. E il messaggio del Vangelo è questo. Stai attento. No, guarda che il messaggio riguarda Gesù. E questo Gesù non è soltanto un personaggio, un profeta fra i tanti, un filosofo, un saggio, un super consulente, un super guru. No, questo Gesù è Dio stesso. Questo Gesù è Dio stesso che si è incarnato in una giovane donna. E lui è l'Altissimo, il suo regno non avrà mai fine. E il cristianesimo è questo. È essenzialmente partire e concentrarsi su Gesù Cristo. Però non ci dice soltanto questo, ci dice che anche questo Gesù non solo ha un profilo così divino, non solo è il vero Dio, questo Gesù che sta per nascere da questa giovane vergine ha anche una missione particolare e subito dopo ci dice qual è la sua missione. Questo Gesù salverà il popolo dai suoi peccati. Questo Messia che sta per nascere in pratica arriva e si incarna con una missione. Questa missione è quella di salvare il suo popolo dalla ribellione, dalla condanna, dalla perdizione. Lui è Gesù, lui è Dio che salva e lui sarà l'unico salvatore. Ora, già se noi ci fermassimo soltanto a queste due cose, all'identità e alla missione, penso che potremmo in qualche modo dire subito che il messaggio della fede cristiana ha una specificità molto forte, perché la fede, il Vangelo è l'unico che dice, che fa queste affermazioni così radicali sull'identità e sul messaggio del Signore Gesù. Guardate, non sta dicendo, l'angelo, non sta dicendo che Gesù sarà in pratica uno fra i tanti, uno tra i profeti, uno tra le opzioni. Lui non sta dicendo che ci saranno altre possibilità di essere salvato, altre modalità per fuggire dalla ribellione, dalla condanna. Lui quello che sta dicendo, guardate, no? Che quello che sta per accadere a questa giovane donna è in realtà un significato molto forte. Lui è Dio stesso e non ci sono altre vie, altre possibilità, non ci sono opzioni diverse per la salvezza se non Gesù. Vi ricordate cosa dice il Vangelo di Giovanni? Io sono la via, la verità è la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E quello che l'angelo dice qua, questo Gesù sarà l'unica possibilità per avere la salvezza. Ora, guardate, noi siamo oggi immersi tutti in una società che ci ricorda continuamente, che ci suggerisce in continuazione una cosa molto semplice, che in realtà tutte le filosofie, tutte le religioni hanno la stessa validità. L'importante è credere in qualcosa. L'importante è avere una certa spiritualità. Non importa cosa tu credi, non importa qual è l'oggetto della tua fede. No, no, guardate, l'importante è che tu in qualche modo sei ben disposto verso gli altri e ami in qualche modo una forma di spiritualità. Già quello che dice Gabriele, quello che dice quest'angelo, quello che dice già all'inizio il Vangelo di Luca è davvero, come dire, un pugno nello stomaco a questa attitudine contemporanea in cui tutti sono allo stesso piano. Qua ci dice in modo molto chiaro, guardate, che il Messia è unico, che Dio opera in un modo unico e non ci potranno essere e nessuna cosa può reggere il confronto con il messaggio del Vangelo, perché Gesù ha un'identità unica e il suo messaggio ha una valenza, un valore unico, è incomparabile, nulla può reggere il confronto con la fede cristiana. Ora guardate, ecco, questa è penso una delle sfide che noi abbiamo, quella di riscoprire fino in fondo l'unicità della fede, l'unicità del Vangelo. Noi siamo in qualche modo, abbiamo annacquato, se non con la nostra mente, ma con la nostra azione quotidiana, la forza e la radicalità di questo messaggio. Davvero, siamo pronti ad accogliere, come ha fatto questa giovane donna, il messaggio che Gesù è il figlio di Dio, l'unico salvatore, e che non ci sono altre opzioni di salvezza nel mondo se non lui? Siamo davvero pronti a dedicare la nostra vita per questa univocità, per questa unicità? Oppure, come dire, siamo tra quelli che in qualche modo hanno paura di essere descritti come intolleranti? Io spesso parlo con le persone che mi dicono, no? Ma guarda, tutte le fedi sono sullo stesso piano. L'importante è non fare male agli altri. Però se voi guardate a questa affermazione già di per sé è un'affermazione assoluta. Dire che tutte le fedi sono sullo stesso piano, no? Vuol dire che c'è questo tipo di fede, no? Che tutte le fedi sono sullo stesso piano, che deve essere in qualche modo l'unica forma di verità. Ma non è così. Il Vangelo ci dice in modo molto chiaro, no? Che c'è una sola via, una sola verità, e questa verità è Gesù Cristo. E l'angelo dice questo a questa giovane donna. Ora guardate, per questa giovane donna non era facile accogliere il messaggio dell'angelo. Non era facile accogliere quello che l'angelo ha detto per diversi motivi. Intanto per un motivo sociale. Che quando l'angelo arriva a parlare a questa giovane donna, sappiamo che molto probabilmente questa ragazza ha soltanto 14-15 anni. Quindi, ecco, non è, diciamo così, ed è, ma non solo a 14-15 anni, quindi è un adolescente, no? È estremamente povera, cioè appartiene a una classe sociale che non ha molta credibilità, molta legittimità nel tempo, no? E in pratica è una ragazzina, una contadina, che, come dire, a che il Signore si usa, a quel Signore che il Signore si usa in modo straordinario. E sappiamo che è una ragazza molto povera, perché quando andranno in seguito al Tempio a fare la circoncisione, sappiamo che danno come offerta al Tempio due piccioni, che era l'offerta minima per le famiglie povere. Quindi questa è giovane donna, è davvero, apparentemente è sprovveduta, ma non solo, come dire, era difficile per lei credere le cose che l'angelo ha detto, perché era una giovane contadina di una classe sociale ai margini, no? Non solo per quello, era anche un problema teologico, perché era scandaloso per un ebreo del tempo immaginare o pensare che l'Iddio creatore, il creatore dell'universo, si incarnasse, si realizzasse in un uomo. Era qualcosa di scandaloso, no? Quindi lei immagina quale rivoluzione, quanti dubbi, quale scossone lei ha incontrato. Come fa a rispondere a questa chiamata, a questo invito che l'angelo le dà? Qual è la sua reazione? Come reagisce Maria al messaggio del Vangelo che l'angelo le porta? Io penso che lei reagisce in quattro modi. E io penso che queste quattro reazioni devono essere anche le nostre quanto il Vangelo ci raggiunge. E vorrei guardarle assieme a voi. La prima cosa che Maria fa, quando il messaggio dell'angelo la raggiunge, guarda il testo con me, la prima cosa che lei fa è pensare. La prima cosa che Maria fa è pensare. Forse qualcuno di noi ha frequentato o ha pensato che la fede cristiana in qualche modo sia un invito a spegnere il cervello e a fare un salto nel buio. Nulla di più sbagliato. Non è così. La fede cristiana non è mai un invito a spegnere il cervello. La prima cosa che Maria fa è pensare. Lei usa la forza della ragione. Ora, guardate il verso 29, cosa ci dice? Perché questa è la prima reazione, è la caratteristica di chi davvero accoglie con autenticità il Vangelo, pensare. 29, ella fu turbata da queste parole, ci dice il testo, Guardate poi subito dopo cosa dice. Ed ella si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. Ella si domandava. Il verbo qui, il termine in greco, è ella quella che ha fatto è deologistico, che significa usava in modo intenso la logica e il ragionamento. Ella si domandava, cioè ella utilizzava la sua testa, ella ha iniziato a ragionare in modo intenso. Cioè lei in pratica di fronte al messaggio dell'angelo ha incominciato a dire com'è possibile, è possibile che si realizzi davvero una cosa che l'angelo mi sta per dire, no? Questo, come dire, mi sembra impossibile, incominciava a chiedere, a usare la sua testa. Ora, molti di noi pensano che il Vangelo in realtà sia soltanto per le persone sempliciotte, che non hanno bisogno di usare la testa, perché se tu sei un uomo o una donna con un'attitudine scientifica che ama l'uso della razionalità o che in qualche modo no, vuole confrontarsi con intelligenza sulle cose, in qualche modo allora il Vangelo non fa per te, perché il Vangelo non è per le persone che hanno un'attitudine scientifica. Ora guardate, il testo ci dice esattamente la cosa contraria, perché la prima cosa che questa donna di 14 anni, questa ragazza di 14-15 anni fa, è usare la sua ragione. Ora, è una cosa che, come dire, che ci tocca, no? Perché lei voleva comprendere fino in fondo cosa l'angelo le stesse per dire, le stesse dicendo, lei voleva realizzare ogni singola parola, voleva soppesare, ok, ma qual è questo messaggio, quali sono le implicazioni? Allora, forse tu sei un po' come molti di noi, forse pensi che il Vangelo sia un invito a spegnere la testa, forse pensi che una persona per andare in chiesa e per vivere fino in fondo la vita della fede debba in qualche modo dissociarsi con la razionalità. Non è così. Il Vangelo è davvero la più profonda verità che possa mai esserci, e non ha paura di confrontarsi con ogni attitudine, anche la più scientifica e rigorosa che ci sia. Ora, guardate, questo atteggiamento mi pare che sia importante per molti di noi. Allora, io non so quali sono le tue barriere alla fede, io non so come tu viva la fede, però voglio dirti che come Maria noi siamo invitati a credere, ma a credere con la testa, a credere con l'intelligenza, a non spegnere il nostro cervello. Siamo invitati a trasformare la nostra mente. Quello che l'angelo dice, la invita a cambiare paradigma, a cambiare completamente il suo modo di guardare alla realtà. Allora, questo vuol dire che non so quale sia la tua attitudine, non so quale sia il tuo atteggiamento, ma se tu sei una persona, un uomo o una donna che ama approfondire le cose, anche sotto questo punto di vista, allora voglio dirti che il Vangelo fa per te. No? Non preoccuparti, vai fino in fondo. Il Vangelo non ha nessuna paura dello scrutinio scientifico, rigoroso e attento. Dobbiamo dirlo alla società di oggi, che pensa che per essere un credente bisogna in qualche modo essere un sempliciotto ingenuo che non si preoccupa delle cose. Non è così. Il Vangelo è rigoroso e non ha paura dello sforzo serio anche in campo intellettuale. Vi ricordate? Il Signore Gesù ha già sfidato Natanaele. Lui non teme di confrontarsi con chiunque abbia un po' questa attitudine. Quindi l'invito è questa mattina, il primo invito è: accogli il Vangelo come Maria e non spegnere la testa. Anzi, non permettere neanche, no, che nel tuo percorso di fede ci sia qualcuno che voglia incoraggiarti a spegnere la testa. No, perché questo sollecita e produce sempre dei rischi. La seconda cosa che Maria fa è non soltanto ragiona con la sua testa, ma la seconda che questa giovane donna fa è in qualche modo dice le cose in modo esplicito. Maria condivide i suoi dubbi. Non li tiene per sé. Lei ha un dubbio e questo dubbio lo mette in piazza. Non fa finta, ad esempio, quando l'angelo le dice verso 30, tu concepi, e verso 34 dice subito: come avverrà questo dal momento che io non conosco uomo? Come avverrà questo? Non sta facendo altro che esprimere il suo dubbio. Dice: ma come? Come può essere? No? Io sono ancora vergine. Io non sono una credulona. Tu sei l'angelo, d'accordo? No, però come può? Come è possibile che nasca un bambino senza un rapporto intimo? Lei non sta facendo altro che esprimere in modo cortese ma fermo il suo dubbio. Cioè, lei mette innanzi all'angelo le sue perplessità e dice: io ho delle incertezze, ho delle domande da fare. Queste domande sono queste, no? Guardate, fratelli, amici, io penso che questa cosa sia un'altra cosa importante. Cosa ne fai dei tuoi dubbi? Cosa fai dei tuoi dubbi? Spesso li sotterriamo e poi, come dire, vengono fuori e richiedono magari, no, la loro parte con gli interessi. O spesso li ignoriamo perché si pensa che in qualche modo che la fede, che il Vangelo non sia un posto dove condividere dei dubbi. Però qua ci dice il testo che Maria ha avuto dei dubbi, che questi dubbi erano legittimi, e questi dubbi sono condivisi alla presenza di Dio senza nessun problema. Vuol dire che i dubbi non possono essere un ostacolo alla fede. Ma questo è il Vangelo. Spesso si dice: no, se tu hai dubbi, no, devi in qualche modo la fede non avere dubbi e blindiamo le cose. No, ma guardate qua, guardate la bellezza. È la rivoluzione che il Vangelo offre. E questo perché ci sono due tipi di dubbi. Ci sono dubbi, se mi permettete, disonesti, e dubbi, diciamo così, che invece no, sono dubbi veri, che manifestano un'onestà intellettuale anche. Da un lato c'è il dubbio, quello diciamo così, più disonesto, no, che in qualche modo va a stigmatizzare e dice: vabbè, è una scemenza, basta, non mi interessa, in qualche modo è impossibile, ma cosa stai dicendo? E si svaluta subito l'altro. Oppure c'è il dubbio in pratica che fugge dalle situazioni. Oppure ci può essere il dubbio sincero, che è una manifestazione di onestà intellettuale, che dice: ma aspetta, com'è possibile? Fammi capire fino in fondo. Tu sai che le condizioni sono queste e queste altre? Il Signore Gesù, il Vangelo, non rifiuta mai il confronto con i dubbi sinceri, onesti, con i dubbi che in qualche modo possono caratterizzare la nostra vita. Lei non deve arrampicarsi sugli specchi, no, ma questo dubbio sincero porta addirittura alla fede. E guarda qual è l'esito di questo dubbio, no? Dice, è straordinario, perché dice subito, no? Verso 34, Maria disse all'angelo: come avverrà questo dall'istante che non conosco uomo? E l'angelo le disse: lo Spirito Santo, quindi sarà opera di Dio, sarà opera dello Spirito Santo, che la potenza di Dio ti andrà a ricoprire. E poi dice subito, guardate il verso 37, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Quante persone sono state benedette da questo verso? Nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Questa è una delle più grandi, dei più grandi punti fermi di tutta la Bibbia. Nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. E noi ce l'abbiamo grazie come risposta, come sviluppo di un dubbio che Maria ha manifestato. Ora, io ho conosciuto tante persone che hanno paura dei loro dubbi, che li evitano, che fanno finta, che simulano, no? Che in qualche modo mettono le maschere, magari delle sicurezze, fatte di sicurezze false, poi alla prima prova ci si squaglia tutti, no? Questa è la seconda cosa. Maria ci può insegnare che anche nella fede c'è posto per condividere dei dubbi sinceri. C'è posto per dire, guarda, c'è un dubbio che mi assilla, c'è una preoccupazione, Signore, come può essere? Perché poi questo dubbio può accogliere le profonde verità della parola di Dio. Verso 37, nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Fratelli, io non so, ma oggi, come dire, in una società che in qualche modo vive, è segnata dal criticare, dal mettere in discussione tutto, io vorrei dire anche a chi non crede ancora, no, guarda che i tuoi dubbi sono ben accolti dal Vangelo, che il Vangelo può offrire una risposta ai tuoi dubbi, anzi, il Vangelo è l'unica risposta plausibile ai dubbi che tu hai. Il Vangelo non ti invita a spegnere il cervello, il Vangelo non ti invita ad allontanarti dai tuoi dubbi, il Vangelo è la vera risposta ai bisogni essenziali. Però non si ferma soltanto qui. Quello che ci dice della terza cosa che Maria fa, ed è quello che io e te dobbiamo fare, non soltanto pensare, non soltanto condividere i nostri dubbi, ma questa forse è la più importante. Maria si arrende al Signore. Maria dopo un po' arriva e si apre completamente alla potenza di Dio. Dopo che argomenta, dopo che prova a comprendere, dopo che mette, condivide i suoi dubbi, questa giovane donna, verso 38, si apre completamente a Dio. Si arrende al Signore. Verso 38. Ecco, io sono la serva del Signore. Mi sia fatto secondo la tua parola. Amici, fratelli, questo è quello che questa donna fa. Si arrende al Signore. Cioè vuol dire il ragionamento, il dubbio. Guardate questo cammino. Non sono ostacolo alla fede, ma sono degli inviti, è un invito a in qualche modo ad arrendersi ancora di più, a lasciarsi andare ancora di più nelle braccia del Signore. Si arrende al Signore. E guardate che lo fa consapevole, come dire, tutto quello che andrà incontro, che da oggi accadrà nella sua vita, non sarà qualcosa di semplice. E noi anche, fratelli, io penso che noi come lei abbiamo bisogno di uomini e donne che siano pronti a valutare davvero la fede cristiana, a fare bene i calcoli, a contare i costi, a fare i calcoli e andare fino in fondo con decisione. Io mi chiedo perché molte volte, no, il nostro è un cristianesimo che non fa i conti col discepolato. Abbiamo conosciuto tante persone, anche noi come Chiesa, no? Che magari sono appassionati, interessati del Vangelo per un periodo, vengono, no, si nutrono dell'esperienza religiosa, hanno una spiritualità da coltivare, sono gioiosi per un tempo, sembrano, c'è esuberanza, c'è gioia, però dopo un po', bluff, ci si perde nel nulla. E io voglio dirti che quando questo accade è perché c'è un cristianesimo che è stato vissuto senza discepolato. E essere discepoli del Signore Gesù significa contare il costo, avere la consapevolezza di quale sia il costo che io e te dobbiamo sopportare per essere figli di Dio. C'è un costo da contare, c'è un costo da valutare. Oggi, come dire, abbiamo inviti, no? Abbiamo inviti di ogni tipo nel dire guarda che la spiritualità è soltanto per la tua realizzazione personale, no? L'invito è al miracolo piuttosto che al successo, alla gioia, alla prosperità, al benessere, no? Tu credi soltanto per ottenere questo. E si dimentica completamente che invece c'è un costo per seguire Gesù. E se tu non conti il costo, se tu non valuti bene il costo, la tua vita cristiana prima o poi si rinsecca, diventa arida, muore, perché un cristianesimo senza discepolato non è un vero cristianesimo. Quanti fratelli? Quante, forse anche nella nostra vita. Per cui, come dire, va tutto bene essere un cristiano fino a quando la fede non tocca le mie finanze, fino a che la fede non tocca, no, la mia dimensione intima, fino a che la fede in qualche modo non impatta sulla mia famiglia, fino a che poi arriva un costo e noi non l'abbiamo valutato prima e rinunciamo. Prendi con me Luca capitolo 14. Verso 25. Maria fa le sue valutazioni, espone i suoi dubbi, pensa, ragiona, si domanda. Non è una sprovveduta. La fede non è un invito a essere sprovveduti. Fa i suoi calcoli e poi si apre a Gesù. Il vero discepolo, guarda cosa dice il verso 25, Luca 14, verso 25. Ora, Luca 14, 25, molta gente andava con lui ed egli, rivolto alla folla, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie e i fratelli e le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, se vuole costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se abbia abbastanza soldi per finire? È proprio questo, fratelli. Questo è il vero discepolo. Sedersi e fare i propri calcoli, e dire, guarda, io sono pronto a seguire Gesù, e anche se seguire Gesù, significa rinunciare a delle cose, io sono pronto a rinunciare a quelle cose per il Signore Gesù. E non ho nessuna paura di dire no a certe cose che bloccano la mia fede. Invece, fratelli, noi, a differenza di questa giovane donna, spesso non facciamo i calcoli e rinunciamo con un'estrema facilità. Spesso diciamo no subito al Vangelo, perché se questo Vangelo ci causa scomodità o imbarazzo o vergogna, oppure se ci mette in discussione magari il nostro piccolo mondo, non può essere. Non abbiamo fatto bene i conti. Seguire Gesù significa sopportare un costo, seguire Gesù significa prendere la propria croce e seguirlo. Seguire Gesù significa che prima di ogni cosa della tua vita, prima della tua famiglia, del tuo successo, della tua carriera, delle tue finanze, del tuo divertimento, della tua intimità, della tua soddisfazione, prima della tua realizzazione personale, prima di ogni cosa c'è Gesù. E se tu non calcoli bene questo costo, non sarai un vero discepolo. Ecco perché non si pensa, ecco perché si va verso il miracolistico, nell'onda della prosperità. Signore, fino a quanto? E poi, dov'è il costo? Dove sono le radici? La parte più importante dell'albero è proprio lì, sono le radici. Hai calcolato il costo? Hai davvero calcolato il costo? Sei pronto a fare come nell'Antico Testamento? Con gli uomini di Dio, con Abramo, quando lui ha la chiamata di Dio, dice lascia il paese, lascia la tua famiglia, lascia la tua situazione e vai nel paese che io ti mostrerò. E lui dice, dov'è questo paese? E Dio dice, fidati, seguimi, Siamo pronti a seguire Gesù qualunque cosa Egli ci chieda da fare? Oppure non abbiamo calcolato il costo? Ora, io immagina che la situazione di questa giovane donna. Se noi prendiamo, ad esempio, soltanto per comprendere un po' di più il costo che questa donna ha dovuto subire, il costo che ha dovuto sopportare per aprirsi al Signore. Immagina la vergogna sociale. Immagina la situazione, no, dove è inserita e coinvolta. Eppure lei si apre al Signore e dice: Signore, io sono pronta, mi arrendo a te. Però adesso, se tu vai a prendere invece che Luca 1, vai a prendere Matteo 1, Matteo 1 ci dà la stessa prospettiva, però guardata secondo Giuseppe, il padre. No? Allora, immagina Giuseppe, immagina questo ragazzo, no? È un artigiano, no? Quindi ha una promessa, sa che la sua futura moglie è lì, e a un certo punto arriva anche a lui questo annuncio da parte di Dio e dice: guarda che la tua futura moglie è incinta. E lui dice: calma un attimo, no, com'è possibile che la mia futura moglie sia incinta? Non è successo niente? No, è incinta, aspetta. Allora, ma cos'è che lui, il testo ci dice che subito lui, quando arriva questa informazione, la sua prima reazione qual è? È quella, cioè, basta, io scappo, no? Immagina questa situazione. Immagina la situazione di lui che va magari al bar con gli amici, e con sincerità dice: guarda, io mi devo sposare, no? Però c'è stato l'annuncio dell'angelo che mi ha detto che mia moglie, che la mia futura moglie è incinta. Oppure qual era la sua alternativa? Non dire nulla? Ma tutti sanno contare i mesi, no? Insomma, dopo un po'. E lui invece accoglie quello che dice l'angelo, crede alla parola dell'angelo ed è pronto a sopportare la vergogna, l'imbarazzo, a credere alla parola di Dio, malgrado tutto il resto. E lui va. Ora, io vorrei dirti questa mattina che non so come sei messo con la tua fede, però, se tu pensi che seguire Gesù sia una cosa facile, io questa mattina voglio dirti che non è vero. Non è facile. Ci vuole coraggio, ci vuole convinzione, ci vuole determinazione. E se tu non sei pronto a vivere questa scelta con coraggio, con determinazione, allora è meglio lasciare subito. C'è un costo da pagare per seguire Gesù. E se tu non calcoli questo costo, non ti aprirai mai come ha fatto Maria. Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatta secondo la tua volontà. Se tu non metti Gesù al centro della tua vita, allora se tu non sei pronta ad obbedire a Lui senza condizioni, se tu non cedi il controllo della tua vita a Lui, se tu non sei pronto a fare come questa donna o come il giovane Giuseppe, allora significa che tu non vuoi seguire davvero Gesù. Fratelli, amici, molti di noi non vogliono Gesù come Signore della vita, no? Lo vogliono come consulente. Io penso che molti, che il problema spesso di noi cristiani, e anche della nostra Chiesa, è che abbiamo costruito un rapporto con il Signore Gesù come il guru di turno, come il consulente di turno. Se tu vai da uno specialista perché hai un piccolo problema, normalmente non ti servono più alternative, non ti fidi magari, se il problema è più o meno serio, di un parere soltanto. Ti affidi a più consulenti e poi decidi cosa fare. Gesù non è il tuo consulente. Anzi, io voglio dirti questa mattina che pensare che Gesù sia uno fra i tanti, o credere che Gesù sia il super consulente della nostra vita, è un errore ed è un peccato. O Gesù è il tuo Signore e tu lo segui, o non, oppure non vuole, tu non hai nulla a che fare con Lui. O tu sei pronto a sopportare il costo e a andare e fare quello che Lui ti chiede di fare secondo la sua parola, oppure tu non sei pronto per essere un suo discepolo. Non è forse vero che spesso abbiamo avuto, voluto un Gesù consulente? Sì, un po', dammi un consiglio per questo momento di difficoltà, poi in realtà faccio come dico io. No, non funziona. Gesù è il Signore e Lui ha tutta l'autorità, tutto il diritto di dirti cosa e come fare. E questo si trova nella sua parola. Io mi chiedo, fratelli, se molte volte la cifra della spiritualità della nostra Chiesa non sia così debole, perché in realtà ci manca questo rapporto con la signoria profonda di Dio della nostra vita. Siamo un po' così invertebrati spiritualmente parlando, perché non abbiamo il coraggio, non abbiamo ancora fatta la scelta che Maria ha fatto, perché non abbiamo ragionato fino in fondo, perché non abbiamo condiviso fino in fondo i nostri dubbi e il Signore Gesù non li ha guariti o spiegati fino in fondo. C'è una quarta cosa che Maria fa, è che il verso 39, ed è una delle cose più pratiche, Maria va da Elisabetta. Verso 39. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa. E lì c'è l'opera dello Spirito Santo e lì viene fuori il Magnificat dal verso 46 in poi. Ora, fratelli, la cosa che mi colpisce in questo racconto è che la quarta cosa che Maria fa, quindi Maria non pensa soltanto, Maria non esprime i suoi dubbi, Maria non si arrende soltanto completamente al Signore Gesù, ma la quarta cosa che Maria fa è cerca comunione. Maria cerca comunione. Lei non sta da sola. Maria cerca comunione e va subito da Elisabetta. Va da una persona con la quale può parlare in modo sincero. In qualche non pensa ora la sua esperienza di fede le basta, che è sufficiente a se stessa. No, no. Lei va da un'altra donna, Elisabetta, e lì adorano e comunicano e pregano e stanno assieme. Lei ha bisogno di comunità, lei ha bisogno di comunione. Ha un problema spirituale, ha avuto, come dire, una faccenda molto delicata, adesso va a condividerla con Elisabetta, che sicuramente è più avanti negli anni. Cari fratelli, noi spesso invece non facciamo così. Abbiamo benedizioni o non benedizioni e le conserviamo, le mettiamo, le ci chiudiamo. Non facciamo come Maria. Non cerchiamo comunione, non cerchiamo comunità. Lei va lì, si mette subito in gioco, è umile, vuole cercare aiuto, supporto. Ecco perché la comunità è importante. Ecco perché la comunione fraterna è importante. Perché è il luogo dove vivere e condividere le benedizioni autentiche, dove ricevere incoraggiamento, dove crescere assieme, dove lodare assieme. Ma lo devi fare, non puoi non farlo. Molti si fermano al primo punto o al secondo, pensano, condividono i dubbi, qualcuno si arrende anche, ma mai la comunità, mai l'impegno in chiesa. E io mi chiedo, fratelli, fatemelo dire, perché per molti di noi, per molti di voi, vivere in chiesa è come quell'esperienza dell'acqua con l'olio. Non ci si mescola mai. No? Devi sempre scuotere, perché io vedo, ci sono molte responsabilità che vengono abbandonate in modo così poco spirituale. Ma perché? Vedo che c'è sempre questa paura dell'impegno verso la chiesa. Ma perché? Dove sta il punto? C'è questo timore che in qualche modo, no, quasi la paura di un contagio, ma dove? Se non c'è la comunità, non ci può essere neanche il luogo per esprimere autenticamente la propria fede. Dobbiamo crescere assieme. La modalità acqua e olio non funziona. Puoi mescolare, mi sembra così per molti, no? Vanno in chiesa così come le gocce d'olio in una bottiglia d'acqua. Si mescolano per un po', poi c'è subito questo split, queste molecole che in qualche modo galleggiano in modo autonomo. Non va bene. L'insegnamento che Maria ci dà è che se la tua fede è autentica, tu investi nella comunità, tu investi nella Chiesa, tu investi nella comunione. E lo fai senza se e senza ma. Questo è il cristianesimo. Il cristianesimo è pensare, condividere i dubbi, arrendersi al Signore e vivere la comunità. Maria ci insegna questo. E Maria ci insegna questo perché ha incontrato Gesù. Vogliamo abbassare il nostro capo. Signore, noi questa mattina vogliamo ringraziarti per la tua parola. E grazie, Signore, per come ci incoraggi con Maria ad arrenderci completamente a te. Signore, fai in modo che in ognuno di noi ci sia questa consapevolezza, questa attenzione a dedicarsi completamente a te, alla tua opera, a calcolare il costo e a seguirti passo dopo passo, qualunque cosa tu ci chieda. Aiutaci, Signore, a essere il tuo popolo, nel tuo nome. Amen.
Da che via di misavo, io mi arrendo a lui, io mi arrendo a lui, tutto a Cristo, io mi arrendo, io mi arrendo a Lui, tutto a Cristo, io mi arrendo, nel suo sangue a Padre vo, il suo amore io comprendo da che vita mi donò, mi arrendo a Lui, io mi arrendo a Lui, tutto a Cristo, io mi arrendo, io mi arrendo a Lui. Sulla croce con amore spasse il sangue il Redentore e morì il Salvatore per salvarmi dall'errore. Io arrendo a Lui. Io mi arrendo a Lui. Tutto a Cristo io mi arrendo. Io mi arrendo a Lui. Con Gesù il giusto è forte, con la pace nel mio cuore, e per Lui fino alla morte sarò sempre vincito. Io mi arrendo a Lui. Io mi arrendo a Lui. Tutto a Cristo io mi arrendo. Io mi arrendo.
Bene, allora, oggi è una giornata particolare, per certi versi un po' triste.